Questi sacri sono tutti la presenza e si conduce qui. E tornando alla parola, ascolto. Dio ti invita ad ascoltare. Dio che dice, oh, se il mio popolo mi ascoltasse. Ecco, prendiamo queste parole del Signore come un invito ad assumere questo atteggiamento di fronte. Allora, come vedete, ci sono, il testo è diviso in versetti, diciamo due cori, visto che ieri coro uomini e donne non ha funzionato molto, questa volta facciamo un coro su questa parte della Chiesa, legge i versetti che hanno i numeri pari e l'altra parte della Chiesa legge i versetti che hanno i numeri dispari. Cominciamo noi. Esultate in Dio nostra forza, acclamate il Dio di Giacobbe. Suonate il corno nel novilunio, nel plenilunio nostro giorno di festa.
Opere in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolte. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso al Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Nel Vangelo di Luca, questo è il secondo episodio che riguarda la risurrezione di Gesù. I versetti che precedono raccontano delle donne andate al sepolcro. Non hanno trovato il corpo di Gesù, sono state raggiunte dall'annuncio, come ricordano anche i due angeli. Ma già nel Vangelo si era parlato di risurrezione, in particolare quando, narrando la parabola cosiddetta del ricco pulone di Lazzaro, Gesù diceva che quel ricco si rivolgeva ad Abramo dicendo: Abramo, se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti, saranno persuasi. E qui troviamo due dei discepoli in cammino con il risorto che mostrano di non aver compreso Mosè e i profeti, non ancora. Sono in cammino, sono i due, di uno viene detto il nome Cleopa, l'altro rimane anonimo, e si stanno allontanando da Gerusalemme. E stanno andando verso questo villaggio di nome Emmaus. È un villaggio che geograficamente non si è ben capito dove sia. Ci sono diversi villaggi che reclamano di essere l'originario Emmaus. Ma se la collocazione geografica non la conosciamo, Emmaus però è collocato in un altro brano della Bibbia. Nel primo libro dei Maccabei si racconta di una battaglia che i Maccabei, guidati da Giuda Maccabeo, conducono verso l'invasore. Ed è una battaglia in cui questa famiglia ebrea porta al successo il loro popolo. Giuda, esortando gli altri, dice: allora tutte le nazioni sapranno c'è chi riscatta e salva Israele. Allora è mosso a rappresentare il luogo del ricordo di una vittoria. Per il popolo di Israele si richiama questo ricordo di una gloria. E nello stesso tempo però è un villaggio che richiama il passato. Vuol dire che si prende le distanze da Gerusalemme, che riguarda il luogo della sconfitta, dove Gesù è stato ucciso, dove il maestro di questi due discepoli è stato ucciso. E allora la difficoltà di rimanere in quella situazione di sconfitta, di dolore, e di cercare nel passato la gloria, la gioia. O come se la realtà ci presenta qualcosa che non riusciamo ad accettare e ci rifugiamo in qualcosa che è già stato. Sono 11 chilometri la distanza, circa. Non è moltissima la distanza, ma è moltissima la distanza del cuore che si vuole mettere, il prendere le distanze da Gerusalemme. Nei Vangeli dell'infanzia, al capitolo secondo, al versetto 43, quando si parla di Gesù dodicenne, si dice che Gesù, il fanciullo, rimase a Gerusalemme, mentre gli altri tornano, Gesù rimane. E sempre Luca ci dice che il senso della vita di Gesù è rappresentato dal suo andare a Gerusalemme. In Luca 9, al versetto 51, si dice che Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme. Non è tanto anche qui un cammino geografico. Andare a Gerusalemme per Gesù significa realizzare la sua missione, consegnare se stesso nelle mani degli uomini e in questo modo tornare al Padre. Ecco, i due stanno andando in direzione opposta, stanno facendo a ritroso il cammino fatto da Gesù e discutono. I verbi di Gesù indicano quasi una lotta, un conflitto tra questi due. E stanno parlando di quello che è successo. Ormai la loro attenzione è catturata da questo, si stanno allontanando, ma parlano ancora di quello che è accaduto. Fino a quando uno sconosciuto si avvicina, Gesù si fa loro vicino. Ci ricordava prima Padre Mario, tornando a Geremia 18, che il Signore come il vasaio non butta via nulla. Ecco, Gesù non butta via nemmeno questi due che si stanno perdendo, ma come il pastore che va in cerca della pecorella perduta, così qui Gesù. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, proprio all'interno della quarta settimana, nel numero 224, perché a livello degli esercizi, dice: considerare il compito di consolatore che Cristo nostro Signore svolge, paragonando al modo con cui gli amici sono soliti consolare gli altri. Il risorto è questo consolatore che non abbandona i suoi, che si avvicina a loro. Non hanno compreso e Gesù si fa vicino, come Maria e Giuseppe, che quando vanno a riprendere Gesù al Tempio non comprendono le parole di Gesù. Eppure Gesù tornò con loro a Nazareth e stava loro sotto messo. Ritorna con Maria e Giuseppe, ritorna con questi due di Emmaus. Gesù non abbandona nessuno, tantomeno quelli che ancora non comprendono. È come se Gesù desse testimonianza al fatto che non c'è nessuno che è solo, che viene lasciato solo. È un po' la promessa che il Signore aveva fatto a Davide in 2 Samuele 7:9: sono stato con te dovunque sei andato. o anche mentre i due si dirigono verso Emmaus, Gesù è con loro. Ed è una presenza discreta che non si impone. Non c'è nulla di straordinario. Nulla che ricambi per esempio le grandi teofanie come quella del Sina. Eppure è risorto. Ma quel risorto è nascosto. È uno sconosciuto. Come a dire che nello sconosciuto io posso incontrare il risorto. In chi ancora non conosco. Non è un'evidenza che si impone, è una presenza che cammina a fianco. Nel libretto Abbandono alla Divina Provvidenza di Padre Pio VI si dice che Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, sorprendeva i suoi discepoli con le sue apparizioni. Si presentava ad essi sotto aspetti che lo nascondevano e non appena si era rivelato di nuovo scompariva. Questo stesso Gesù che è sempre vivo, sempre operante, sorprende ancora le anime che non hanno la fede abbastanza pura e penetrante. Non c'è un solo momento in cui Dio non si presenti sotto le sembianze di qualche pena, di qualche esigenza o di qualche dovere. Tutto quello che avviene in noi, attorno a noi e attraverso di noi, contiene e nasconde la sua azione divina, seppure invisibile. E questo fa sì che noi siamo sempre colti di sorpresa, che non riconosciamo la sua operazione se non quando non sussiste più. Se squarciassimo il velo e se fossimo vigilanti e attenti, Dio si rivelerebbe a noi incessantemente e noi godremo della sua presenza in tutto quel che ci accade. Ad ogni cosa che avremo, Dominus est, è il Signore. I due non lo sanno riconoscere e Gesù non è preoccupato di farsi riconoscere. Gesù non va a dire guardate sono risolto. Gesù non parla di sé. Gesù fa una domanda che riguarda la situazione di quei due. Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Questo è il modo con cui Gesù entra nella vita di queste persone. Questo è il modo con cui la risurrezione entra nella vita di queste persone. Queste sono le prime parole pronunciate dalla risurrezione. E la domanda di Gesù non è una domanda maliziosa, non c'è nessun sottinteso. Si fermano col volto triste, la prima risposta è nell'espressione, nel gesto, prima ancora che nella parola. E poi, forse con una certa aggressività, solo tu sei forestiero da non sapere. Quello che è successo è Gesù di nuovo con una domanda, che cosa? La domanda va cominciata un dialogo. Gesù vuole che si crei questo dialogo e vuole che queste persone possano esprimere quello che si portano nel cuore. Gesù si accompagna a queste persone, Gesù ascolta queste persone. Prima di poter dire le parole, Gesù ascolta. E ascolta quella che è stata una speranza delusa. Raccontano quello che è successo e raccontano quello che è accaduto a Gesù fino alla morte, fin lì arriva la conoscenza. E allora si comprende. Se non l'hanno conosciuto nella passione, non possono riconoscerlo nella risurrezione. E dicono: noi speravamo. Vuol dire che non sperano più. Vuol dire che assieme a Gesù hanno sepolto la loro speranza. La fatica di sperare, la rinuncia a sperare. Allora prendere la distanza da Gerusalemme significa appunto mettere la distanza tra loro e il Maestro. Un Maestro che li ha delusi. E allora, dopo aver espresso questa loro delusione, ecco che Gesù prende la parola, stolto, lenti di cuore, con il credere. C'è una lentezza. Avrebbe dovuto credere già a Mosè e ai profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Questo era necessario. Ce lo ricordava anche ieri padre Andrea, per cruce alla gloria. Il Gesù risorto porta i segni della passione. Cioè, la risurrezione non annulla il cammino della passione della croce, anzi lo conferma. È proprio una vita come quella di Gesù che si è consegnata ad essere vita risorta. L'annuncio di Pasqua non è la generica affermazione della vittoria della vita sulla morte, ma la vittoria sulla morte di una vita che si è consegnata nell'amore. Quello che Giovanni dice nella prima lettera, capitolo 3, versetto 14, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, cioè che siamo risorti, perché amiamo i fratelli. Per la scrittura il contrario di vivere non è morire, è amare. Questo è vivere da risorti, da gente che non muore più. E mentre raggiungono il villaggio, Gesù fa come andare oltre, fa per andare oltre. In un certo senso è come dire che lui è disposto a proseguire questo suo cammino con noi, anche oltre a noi. E loro lo invita, resta con noi. Nell'istante in cui i discepoli invitano Gesù a restare con loro, questi due si interessano davvero a lui. Finalmente si accorgono di questa persona che li sta accompagnando. E questo è il momento in cui si accorgono. Finora ha visto solamente la loro delusione, che è stata come uno schermo che hanno messo tra loro e la realtà. Vedevano solo quello. Proiettavano la delusione su tutto, finalmente invitano questo sconosciuto a restare con loro. Gesù entra per restare con loro e compie il gesto, lo spezzare il pane. È il gesto che fa aprire loro gli occhi. In un certo senso non era bastata nemmeno la parola. C'è bisogno di questo gesto, che è il gesto che racchiude il senso e la vita stessa di Gesù, quel gesto che Gesù aveva già compiuto nella sua vita, sulle rive dell'acqua, nel cenacolo, che adesso compie da risorto, che la comunità compierà con i vigili e gli atti degli apostoli, la frazione del pane, quel gesto che ripetiamo in ogni Eucaristia, lì c'è Gesù. Lì riconosciamo la vita di Gesù, morto e risorto, nello spezzare questo pane. La vita di Gesù è questa. In un certo senso non cambia il senso della vita di Gesù, questa vita che viene donata. E dirà appunto, fate questo, in memoria di me. Se vogliamo fare memoria della vita di Gesù, lo riconosceremo nello spezzare il pane. E tutta la scrittura ci spiega il gesto del pane. Per questo Gesù ha spiegato in tutte le scritture quello che si riferiva a lui. In un certo senso nel pane spezzato si racchiude tutto l'annuncio della parola di Dio. E lì si apre gli occhi, l'intelligenza, le scritture, il cuore. E dopo che Gesù si rende invisibile a loro, questi riconoscono ciò che è accaduto. È un po' forse un tratto che accomuna tante nostre esperienze. A volte viviamo alcune cose, ma abbiamo bisogno di rileggere. Ieri Padre Mario ci invitava, per esempio, dopo il tempo di preghiera, a rileggere quello che è accaduto. Perché forse solamente un secondo momento che riusciamo a mettere a fuoco bene le cose, quello che è accaduto dentro di noi. E allora ai due non rimane altro che tornare a Gerusalemme. Emmaus non diventa la meta, diventa una tappa. Si ritorna a Gerusalemme dove ci sono gli altri 11, i quali affermano davvero il Signore è risorto ed è apparso su noi. Il frutto dell'incontro con il risorto non è un frutto privato, è la comunione. Innanzitutto tra questi due, e poi tra questi due e la comunità da cui ho preso le distanze. Questo testimonia che abbiamo incontrato risorto. Nessun privilegio. Sarà così sempre. Questi di Emmaus che si ricongiungono con gli 11, Saulo che si ricongiungerà con Anania, Pietro che si unirà con Cornelio, tutti incontrati dal Signore, perché a loro volta si incontrano. È il servizio che il Signore ci rende. Incontrare il risorto significa ritrovare la speranza per noi, ma ricongiungerci nella comunione agli altri. E allora possiamo fermarci in questo momento di silenzio contemplando questo dramma, contemplando questo sconosciuto che si avvicina ai due. Se uno rimane anonimo, diamo il nostro nome, mettiamoci almeno su quella strada. E contempliamo questo sconosciuto che si avvicina, che si occupa di noi invece di preoccuparsi di sé, che chiede di noi perché gli stiamo a cuore, che ascolta, che è disposto ad andare più lontano, che ridà fiducia, che scompare. Con l'inizio c'è una presenza che è un enigma, alla fine c'è un'assenza che è piena di significato. E per la composizione di luogo, come dice Sant'Ignazio, possiamo riadattare quello che lui scrive a proposito della natività. La composizione vedendo il luogo. Qui sa vedere con la vista dell'immaginazione la strada da Gerusalemme a Emmaus, considerando la lunghezza, la larghezza, se tale cammino sia piano, se per vario che in Dio, similmente osservando il luogo della città, vedere quanto sia grande, piccolo, basso, alto, come era sistemato, contemplando le persone, ascoltando ciò che dicono, vedendo ciò che fanno.
dobbiamo fare anche questa sera quel piccolo esercizio che vi proponevo ieri sera, questo di rilettura di questo momento di preghiera che abbiamo fatto. Rilettura, quindi si tratta un po' di riportare alla mente, riportare al cuore una parola, un concetto, un'immagine che ci ha colpito e che ci ha trasmesso un messaggio. Sarà quello che ci portiamo via questa sera come frutto di questa preghiera. Questo tipo di esercizio lo facciamo di fatto spesso nella vita comune. Se facciamo un viaggio, per esempio, alla fine possiamo riportare una serie di fotografie e un'idea. Sono stato in America Latina e mi sono fatto questa idea. Questo succo, questo frutto, questo seme è quello che poi probabilmente rimarrà dentro di noi. Allora vi invito a fare questo piccolo esercizio e, prendendo un pochino di coraggio, provate a farlo con il vostro vicino, con la vostra vicina. Provate a scambiarvi senza lunghe disquisizioni. Che cosa vi portate via dalla preghiera di questa sera? Un paio di minuti. Forse qualcosa è uscito meglio di ieri, giovedì l'avremo messo qua. C'è un bellissimo libro di Ermi De Luca che ha come titolo Il nocciolo di oliva. Dice, questa è un'espressione dei rabbini, i quali dicono che noi dovremmo tenere in mente qualche parola del Signore, così come teniamo in bocca il nocciolo che abbiamo mangiato l'oliva, prendiamo un po' di qua, un po' di là, rimane in bocca a lungo, conserva il gusto. Così dice che dovremmo tenere in mente la parola di Dio. Vedremo nel brano di questa sera alcune parole tipo resta con noi Signore, oppure lenti di cuore. Ecco, proviamo a conservare nella memoria tra stasera e domani questo nocciolo. Ora vi leggo la preghiera di benedizione a conclusione della giornata e poi reciteremo insieme il Padre nostro. Signore, benedici questa notte che diventi per noi un tempo santo, un tempo in cui tu stesso ci parli nel sonno. Benedici il nostro sonno affinché possiamo riposarci e alzarci la mattina con l'energia rinnovata per portare a termine ciò a cui ci hai chiamati. Benedici tutti noi in questa notte affinché siamo al sicuro e sorretti nelle tue mani buone. Invia i tuoi santi angeli affinché ci custodiscano nella pace e benedici anche tutti coloro che questa notte piangono perché sono tristi o perché non riescono a dormire. Mostra loro che tieni la tua mano buona su di loro. Benedici noi e tutti coloro che ci sono cari, tu che sei Dio buono e misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli,